Uomini, topi, farmaci antidepressivi. Sperimentazione sugli animali. La PETA si lancia in una nuova campagna per la sospensione dei test sui topi per i farmaci contro la depressione. La depressione è una patologia che colpisce più di 350 milioni di persone, ed è dagli anni 70 che viene trattata con farmaci. Quello a cui non si pensa mai è che, come molti farmaci, anche gli antidepressivi sono stati sperimentati su altri esseri viventi prima di essere somministrati agli esseri umani. Gli involontari prescelti delle sperimentazioni sono quasi sempre i topi, e negli Stati Uniti un movimento di opinione sempre più rumoroso, guidato dalla PETA e da un gruppo di esperti del settore, sta spingendo per l'abbandono della pratica considerata crudele e soprattutto inutile. Il simbolo di questa protesta è un test sviluppato negli anni 70, considerato la base per tutti gli studi sull'efficacia di un antidepressivo. Consiste nel mettere un topo in una vasca d'acqua e abbandonarlo a se stesso. L'animale continua a nuotare fino allo stremo delle forze, e solo a quel punto viene messo in salvo. L'idea è che gli esemplari ai quali sono stati sequestrati gli antidepressivi nuoteranno più a lungo, al contrario di quelli geneticamente modificati per soffrire di depressione, che abbandoneranno prima le speranze. È una pratica che genera paura e ansia nei topi, affermano alla PETA, e che non fornisce risultati validi perché non abbiamo idea di che cosa sia la depressione per un topo, aggiunge il neuroscienziato Erich Nestler. Alcuni esemplari, per esempio, imparano che basta smettere di nuotare per essere tratti in salvo, invalidando così la loro partecipazione al test. Altri elementi, poi, come la temperatura dell'acqua nella vasca, possono falsare i risultati, e l'equivalenza tra i meccanismi cerebrali di un topo depresso e quelli di un umano depresso è tutta da dimostrare. La richiesta al National Institute of Mental Health, NIM, è quella di cessare immediatamente i test di questo tipo e trovare soluzioni alternative per la ricerca sulla depressione. Da parte sua Joshua Gordon, direttore del NIM, ha ammesso che nessun test su un animale potrà mai catturare la complessità di una patologia umana, e che questi test in particolare non sono abbastanza specifici per essere davvero utili, anche se poi aggiunge che ci sono questioni che si possono risolvere solo così, e che in questi casi il NIM continuerà a finanziare la ricerca sui piccoli mammiferi. Conoscendo lo spirito degli attivisti PETA, la battaglia per i topi è appena cominciata. Che ne è stato dello Human Brain Project? Un mastodontico tentativo di simulare il cervello umano annunciato in pompa magna esattamente 10 anni fa si è rivelato troppo ambizioso e poco chiaro già negli intenti iniziali. Il 22 luglio 2009 veniva presentato al mondo lo Human Brain Project, un tentativo di simulazione su un supercomputer del funzionamento dell'intero cervello umano, dal livello molecolare a quello cognitivo. Le premesse erano vaghe: capire la percezione, capire la realtà, nelle parole del suo primo direttore, lo svizzero Henry Markram, e l'orizzonte temporale più che mai ambizioso per quel poco che ancora comprendiamo del cervello umano, 10 anni per portare a termine l'obiettivo. Quel tempo è passato e il piano non ha funzionato, come ricorda un articolo sull'Atlantic, che ripercorre ascesa e caduta di una collaborazione monumentale finanziata nel 2013 dalla Commissione Europea con 1 miliardo di euro. Strumenti, linguaggio, funzioni, viaggio nel cervello umano. Poco realistico. L'iniziativa fu duramente criticata fin dall'inizio per un approccio considerato da molti neuroscienziati quanto meno implausibile. L'idea non è di realizzare un modello semplificato del cervello, ma di farne un facsimile a partire dai suoi elementi costitutivi, i singoli neuroni, l'attività elettrica tra essi, persino i geni che ne comandano l'attivazione. È già parecchio complicato mappare i 302 neuroni del verme nematode. Elegance, simulare le connessioni tra gli 86 miliardi di cellule nervose nel cervello umano è quasi fantascienza, dato quanto poco conosciamo dell'organo originale. Per modellare il cervello umano fino al dettaglio di un singolo neurone occorre capire perfettamente come funziona quella cellula, altrimenti si corre il rischio di voler sviluppare un modello che possa spiegare alcune dinamiche biologiche, quando il funzionamento di quelle stesse dinamiche necessarie allo sviluppo di un modello attendibile non è chiaro. Un gatto che si morde la coda, fine a se stesso. Un'altra critica mossa al progetto è stata la mancanza di un obiettivo chiaro di ricerca. Molti scienziati intervistati su questo punto dall'Atlantic hanno dichiarato di poter indagare ipotesi sperimentali meno ambiziose e più precise su modelli di più piccola scala, che comprendono centinaia di migliaia di neuroni. Tanto più che il cervello non è un organo autoreferenziale, ma una macchina che interpreta il mondo esterno, trae informazioni da esso e lo influenza a sua volta. Simulare un cervello in barattolo potrebbe non dirci nulla di come funziona. Nel 2015, una costola dello Human Brain Project, il Blue Brain Project, diffuse un modello di 30.000 neuroni di topo lo 0,15% del piccolo cervello del roditore. Anche quel lavoro fu molto criticato per la scarsa utilità. Se si riuscisse a fare qualcosa di simile per il cervello umano, a che servirebbe? Presa di distanza. Nel 2014, in una lettera aperta alla Commissione Europea, 800 scienziati da tutto il mondo asserirono che lo Human Brain Project era inadatto a diventare il fulcro centrale delle neuroscienze d'Europa. La questione era anche politica. Il mega finanziamento a un unico progetto imponeva una sorta di visione unica e aveva tolto fondi ad altre collaborazioni meno influenti. L'anno successivo un comitato di mediazione accolse quelle critiche e invitò lo HUP a dedicarsi a un numero minore e più preciso di attività. Dopo un cambio di leadership, il progetto si è riconvertito a software per la gestione dei dati esistenti sul cervello e per lo sviluppo di strumenti che permettano ad altri di costruire i propri modelli neurali più piccoli. I finanziamenti proseguiranno fino al 2023, ma a questo punto le ambizioni scientifiche originarie si sono decisamente sgonfiate. La voce dell'uomo terrorizza la natura. Avviso a chi vuole recitare ad alta voce poesie in mezzo ai boschi, agli animali non piace, anzi ne hanno proprio paura. Estate 2017, Justin Suraci del Dipartimento di Studi Ambientali dell'Università della California, piazza tra le montagne di Santa Cruz degli altoparlanti che trasmettono regolarmente brani di poesia letti da lui e da alcuni amici. Assiste così a una risposta, a suo dire in attesa, degli animali della zona, una reazione di paura anche per predatori alfa come i leoni di montagna, puma con color, che interpretano la voce umana come una minaccia e fuggono. Anche quando i predatori non sono a caccia, le loro prede sono allerta, attente a suoni, odori, tracce. Gli esperti lo chiamano paesaggio della paura, è una mappa mentale che influenza il modo in cui gli animali si muovono sul territorio. Che ruolo giochiamo noi in questo quadro? Quello di maggiore minaccia. Gli animali ci temono proprio come le prede temono i loro predatori, spiega Suraci. Chi è peggio di lupi e orsi? Nel 2016 alcuni ricercatori della Western University Ontario, Canada, avevano condotto un esperimento simile sui tassi Miles in Inghilterra. Oltre a registrazioni di brani di letteratura e documentari della BBC, gli studiosi avevano riprodotto anche i versi di alcuni predatori, lupi, orsi e cani. I tassi, mentre ignoravano i lupi ed erano un po' intimoriti da orsi e cani, si mostravano invece profondamente spaventati dalle voci umane, al punto di arrivare a smettere di nutrirsi per la paura. Poeta o politico è uguale. Non è questione di contenuto, il risultato non cambia se a essere trasmesso è il discorso di un politico o l'opera di un grande poeta. Gli animali fuggono o si infilano nelle loro tane spaventati. Quasi tutti gli unici a beneficiare dell'invasiva presenza umana sono i roditori, che approfittano della temporanea assenza di predatori per muoversi di più in cerca di cibo. I grandi carnivori ci temono più di quanto noi temiamo loro, afferma Kathleen Gaynor, Università della California, Berkeley, e la loro paura può ridisegnare l'intero ecosistema perché quando il predatore scompare, l'equilibrio salta. 9 cose che forse non sai sui profumi. Da quando esistono i profumi, perché alcuni hanno prezzi da capogiro, è vero che alcune essenze delicatissime derivano da ingredienti disgustosi. 9 curiosità olfattive. La parola profumo deriva dal latino fumum, fumo, ma sebbene l'origine non sia del tutto chiara agli esperti, è probabile che, come rivela la Treccani, la parola indicava al principio il suffumigio con sostanze odorose. Ma se l'etimologia ci riserva qualche mistero, la storia e la scienza possono soddisfare molte altre curiosità sul profumo. La chimica, le origini del bisogno di profumarsi si perdono nella notte dei tempi, e infatti in parte attraverso il desiderio di avere un buon odore che sono state sviluppate molte delle tecniche utilizzate oggi dai chimici. In una tavoletta incisa con scrittura cuneiforme datata intorno al 1200 a.C. si legge la storia di Taputi. Era una donna che lavorava nel palazzo dei re babilonesi realizzando i profumi per la corte reale. I registri ci dicono che usava fiori, oli, erbe, mirra e balsamo per creare i suoi profumi. Aggiungendo acqua e altri solventi era in grado di estrarre le essenze aromatiche. Spetta a lei il titolo di primo chimico e profumiere, che sia mai stato citato nella storia, la prima fabbrica. Che il profumo abbia origini antichissime lo dimostra anche il fatto che sull'isola di Cipro è stata scoperta una fabbrica di profumi risalente al 2000 a.C. Un sito dell'età del bronzo disseminato di vasi di ceramica che contenevano profumi che probabilmente venivano esportati in tutto il Mediterraneo. Al suo interno sono stati trovati anche dei frantoi. L'olio d'oliva era infatti un ingrediente essenziale per i profumieri. Per creare un profumo era necessario prima estrarre gli odori dei prodotti naturali, ma molte sostanze chimiche aromatiche non sono solubili in acqua, così venivano impiegati oli. L'odore del corpo rivela l'età. Egizi. I profumi erano importanti anche per gli antichi egizi al punto che avevano persino un dio del profumo, Nefertum. Credevano che i profumi fossero il sudore del dio del sole Ra. Oltre a portare olfattivi, gli egizi pensavano che i profumi avessero la capacità di guarire. Non per niente è a loro che gli storici fanno risalire le origini dell'aromaterapia, il metodo curativo naturale che si basa sull'uso degli oli essenziali, ma senza fondamento scientifico. Alcuni documenti dimostrano che i profumi erano prodotti in Egitto già 5000 anni fa. I faraoni e altri individui di alto rango erano spesso sepolti con i profumi affinché, nell'aldilà, non si imbattessero con odori sgradevoli. Alcune sorprese, i profumi che indossiamo non derivano solo da essenze floreali, ma spesso da ingredienti decisamente repellenti, dal vomito di balena all'essenza delle ghiandole perianali di zibetto. Strano ma vero, l'ambra grigia, per esempio, è una sostanza leggera e cerosa dall'aroma unico che ne fa la base perfetta per i profumi. Chiunque ne trovi una pietra in riva al mare potrebbe e può ancora guadagnarci molti soldi, eppure l'ambra grigia altro non è che un prodotto del sistema digestivo della balena, mentre è alle ghiandole perianali dello zibetto africano che dobbiamo il muschio che, mescolato con altri ingredienti, si trasforma magicamente in un piacevole bouquet. Buon odore. Un tempo, prima che la ricerca medica individuasse la causa di malattie, si credeva anche che fossero trasportate dal cattivo odore. Questa ipotesi era probabilmente supportata dalla circostanza che, in effetti, le fonti di infezione hanno spesso un cattivo odore. Ecco perché in passato, quando imperversava la peste, si usava accendere enormi falò nelle strade delle città proprio per scacciare il cattivo odore e si bruciavano erbe all'interno delle case sperando che il fumo le purificasse. I medici che affrontavano la peste a volte indossavano maschere con un beccuccio al cui interno venivano poste erbe speziate. In questo modo evitavano di inalare l'aria resa disgustosa dalla presenza dei loro pazienti. Una soluzione più elegante era il pomo d'ambra, una sfera di ambra grigia, spesso impreziosita da altre essenze, che le persone delle classi agiate europee dal XIII al XVII secolo portavano in tasca a scopo di aromaterapia. Venivano avvicinati al naso ogni volta che si avvertiva un rischio di infezione o semplicemente ci si trovava in una zona meno elegante di una città. Miliardi di odori. Rispetto ad animali come i cani, l'olfatto di noi umani potrebbe sembrare poco efficace, ma non è così. In realtà abbiamo circa 400 tipi di recettori degli odori nel naso e, secondo alcune recenti ricerche, abbiamo una capacità di distinguere gli odori molto più affinata di quanto immaginassimo in passato. Addirittura alcuni ricercatori guidati dalla neurobiologa Leslie DeVos-Schell della Rockefeller University di New York hanno dimostrato che sappiamo riconoscere tra un numero incredibile di odori, 1000 miliardi. Il problema, secondo DeVos-Schell, è piuttosto un altro. Non siamo altrettanto capaci di descrivere ciò che stiamo annusando. Profumo di hamburger. Nel 2008, una famosa catena di hamburger ha lanciato uno spray per il corpo per introdurre il profumo di carne alla griglia nel mondo dei profumi. Ma in giro si trovano anche altri profumi alimentari, come quello di pancetta di maiale. Un'azienda americana, la Demeter, offre una scelta di fragranze che spazia dall'aroma della pelliccia di gatto al profumo di auto nuova fino allo spacewalk, l'odore dello spazio. Pensavate infatti che il vuoto dello spazio fosse inodore? Sbagliato. Dopo una missione del 2003, l'astronauta Don Petit lo ha descritto così su un blog della NASA: è difficile descrivere questo odore. La migliore descrizione che riesco a inventare è metallica, una piacevole sensazione dolce e metallica, profumi preziosi. Oltre a tanti profumi dal prezzo accessibile, ce ne sono anche alcuni piuttosto costosi, colpa degli ingredienti. Per ottenere il mitico Chanel 5, per esempio, si dice servano migliaia di fiori di gelsomino, tutti raccolti a mano. A proposito, perché Chanel 5 si chiama così? Ma c'è un altro, Joy de Jean Patou, il cui costo raggiunge i 25 euro al grammo. Ogni singola boccetta richiede decine di migliaia di fiori tra gelsomino, tuberosa, ylang ylang, o cananga odorata, rosa bulgara. I fiori di gelsomino, in particolare, vengono raccolti in estate per 2 settimane nella città di Grasse, nel sud della Francia. Il massimo comunque lo ha raggiunto una speciale versione di Gny Golden Delicious, venduta nel 2011 per $1 milione. Più che gli ingredienti, in quel caso la colpa era della bottiglia tempestata di pietre preziose. Cambiamenti climatici, il global warming senza precedenti negli ultimi 2000 anni. L'attuale evento di riscaldamento globale è il primo a interessare il mondo intero. In passato l'aumento o la diminuzione naturali delle temperature furono di portata regionale e mai così violenti. La rapidità e l'estensione del global warming che conosciamo, cioè quello causato dalle attività antropiche dall'indomani della rivoluzione industriale a oggi, non hanno precedenti negli ultimi 2 millenni di storia della Terra. Lo affermano 3 diversi studi pubblicati su Nature e Nature Geoscience, qui e qui, che si sono lanciati in un'impresa monumentale: confrontare le caratteristiche dei più importanti eventi di riscaldamento o raffreddamento che nel corso dei secoli hanno interessato il nostro pianeta. A differenza dell'attuale periodo di riscaldamento globale, che ha una portata mondiale, i passati episodi di prolungato aumento o calo delle temperature avvennero soltanto in alcune regioni di Terra, e mai in modo tanto repentino come negli ultimi decenni. Sotto queste asserzioni crolla uno degli argomenti preferiti dai negazionisti del clima, quello che vuole che il global warming attuale non sia che una delle tante e naturali oscillazioni climatiche del nostro pianeta. Precedenti diversi. Nella storia climatica della Terra emergono alcune fasi di anomalie di temperatura, come il periodo caldo romano tra il 250 e il 400 d.C., o la piccola era glaciale, che comportò in più parti del pianeta un ribasso delle temperature a partire dal 1300. A lungo si è pensato che questi eventi avessero avuto una portata globale, e che analizzando gli anelli di un albero o una carota di ghiaccio di qualunque parte del mondo se ne sarebbe trovato riscontro. Non è proprio così. Le 30 estati più calde dal tempo dei Romani, prove a confronto. Gli scienziati hanno studiato circa 700 reperti che conservano una memoria climatica raccolti in ogni continente ed oceano, dagli anelli degli alberi ai coralli, ai sedimenti dei laghi, e si sono accorti che nessuno dei passati eventi di rialzo o calo delle temperature ebbe una portata globale. Per esempio, la piccola era glaciale colpì più duramente il Pacifico nel XV secolo e l'Europa nel XVII. Al contrario, per il 98% della Terra, fatta eccezione per l'Antartide, le più alte temperature degli ultimi 2 millenni si sono registrate negli ultimi anni, dal magma all'uomo. Prima dell'era industriale, le più importanti fonti di variabilità climatica erano le eruzioni vulcaniche e non l'attività solare come spesso ipotizzato. Tuttavia, la rapidità di innalzamento delle temperature registrata negli ultimi 2 decenni o poco più sorpassa ogni possibile variabilità naturale delle temperature, è un evento straordinario nell'accezione più negativa del termine. Lo studio non si concentra sulle cause dell'attuale global warming, che però sappiamo essere da ricercare nelle attività antropiche, un fatto ormai accettato dal 97% o più della comunità scientifica mondiale.